Dal Salmo 15. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore, il mio Signore sei tu. Solo in te è il mio bene.
Sei tu, Signore, l'unico mio bene.
Moltiplicano le loro pene quelli che corrono dietro a un Dio straniero. Io non spanderò le loro libagioni di sangue, né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita.
Sei tu, Signore, l'unico mio bene.
Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
Sei tu, Signore, l'unico mio bene.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo il Signore Gesù disse: Ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio, dicendo: Avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: Costui è l'erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: Quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: Non avete mai letto nelle scritture? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Chi cadrà sopra questa pietra si sfracellerà e colui sul quale essa cadrà verrà stritolato. Udite queste parole, i capi dei sacerdoti e i farisei capirono che parlava di loro. Cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla perché lo considerava un profeta.
Pace bene amici, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Undicesima domenica dopo Pentecoste, sempre secondo il rito ambrosiano. Questa parabola va inquadrata un po' nella situazione storica, sociale, religiosa in cui si ritrovava a vivere Gesù, come ogni brano del Vangelo del resto. In quei tempi la zona collinosa della Galilea era proprietà di ricchi latifondisti stranieri che affittavano i loro poderi ad agricoltori del luogo. Secondo le leggi del tempo sull'eredità, un podere alla morte del proprietario senza eredi passava nelle mani del primo occupante. E questa situazione naturalmente la conoscevano benissimo i contemporanei di Gesù. Proviamo a accennare quelli che sono i significati o il significato della parabola stessa. L'uccisione del figlio è la chiave di volta del racconto e Gesù ha inteso, raccontando questa parabola, innanzitutto preannunciare la sua fine tragica. In secondo luogo, manifestare la sua chiara coscienza di essere lui l'inviato di Dio e ha indicato la responsabilità terribile della sua fine tragica, responsabilità che i giudei si dovevano accollare. Mandato da Dio come ultima e definitiva possibilità di salvezza per Israele, egli purtroppo diventa un messia di morte.
La prima cosa che mi colpisce di questo Vangelo è la prima parola che Gesù dice: ascoltate. Ecco, questa parola poi, così l'ho collegata istintivamente a un passo della prima lettura, della lettura appunto del Libro dei Re, quando si dice: fino a quando salterete da una parte all'altra, se il Signore è Dio, seguitelo, se invece lo è Baal, seguite lui. E mi ha fatto pensare, perché in fondo noi saltiamo un po' di qua e di là, se il Signore non è luce per i nostri passi, noi non abbiamo una bussola nella vita, non abbiamo un orientamento e quindi andiamo un po' di qua e un po' di là. Il discrimine è proprio la parola, è quella che fa la differenza nella nostra vita. Mi viene in mente appunto quel salmo bellissimo: lampada per i miei passi è la tua parola, Signore, luce sul mio cammino. E è proprio la parola che noi ascoltiamo tutti i giorni e meditiamo che non ci fa saltare di qua e di là e ci fa scegliere il Signore nella nostra vita. È lei la nostra bussola. È lei che ci fa capire quando una cosa nella nostra vita diventa un idolo, quando diventa un assoluto. È il discrimine in ogni cosa che ci fa capire quando i frutti della nostra vita, del nostro albero, sono buono, che ci fa fare le scelte giuste. È proprio la luce nel cammino molto spesso buio e difficile della nostra vita. E quindi il Signore esordisce: ascoltate. Sembra una banalità, però spesso rifletto su quanto sia difficile ascoltare, così difficile trovare, e gli altri ci fanno da specchio in realtà, è così difficile ascoltare, vedere, incontrare persone che ascoltano e che ci ascoltano. E questo ci aiuta a capire quanto facciamo fatica ad ascoltare noi stessi, gli altri. Ascoltiamo molto spesso le nostre parole, i nostri dubbi, le nostre paure, i nostri pensieri, non siamo veramente di fronte all'altro. E così l'ascolto è un esercizio di donazione che possiamo fare prima di tutto agli altri, è un esercizio di amore, no? È proprio dare spazio all'altro. E proprio nell'ascolto, non solo della parola, ma di tutto quello che ci circonda, che possiamo amare e accogliere gli altri e capire la realtà e la verità e ricevere luce. Quindi questa parola, ascoltate, per me è una parola che sempre mi fa riflettere e che mi aiuta a capire che ogni giorno devo ricominciare ad ascoltare con attenzione la parola di Dio e la parola dei fratelli.
Brano di Vangelo che abbiamo letto riprende un'immagine molto frequente nell'Antico Testamento, l'immagine appunto della vigna, che era un'immagine che si utilizzava per indicare soprattutto il rapporto di Dio con il suo popolo. C'è nello specifico un brano famoso dell'Antico Testamento, del profeta Isaia, che viene esplicitamente richiamato in questa pagina di Vangelo. È il capitolo 5 di Isaia, il cantico della vigna. Sentiamone alcune parole proprio per metterle a confronto con quelle del Vangelo, della parabola. Così dice Isaia: il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle, l'aveva dissodata, sgombrata dai sassi e vi aveva piantato viti pregiate. In mezzo vi aveva costruito una torre, scavato anche un tino. Aspettò che producesse uva e produsse invece acini acerbi. Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché mentre attendevo che producesse uva ha prodotto acini acerbi? Ecco ciò che sto per fare alla mia vigna. Toglierò la sua siepe, demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. La renderò un deserto, non sarà potata né vangata. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. Gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue. Attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi. Ecco, questo era il brano di Isaia. Vedete che proprio alcune parole, alcuni aspetti sono proprio esplicitamente richiamati. Qui però c'è una differenza, perché mentre nel cantico di Isaia sotto accusa è la vigna, qui invece sono i vignaioli, cioè quei contadini a cui veniva data, diciamo così, in custodia la vigna perché la facessero fruttificare e perché restituissero al padrone i frutti del raccolto. Qui allora non è tanto la vigna, non è il popolo che non ha dato i suoi frutti, ma sono le guide, i capi del popolo, i pastori del popolo, coloro al quale il Signore aveva affidato la cura del suo popolo, che non hanno restituito ciò che dovevano. Ecco, allora il racconto di questa parabola rappresenta una sintesi della storia passata del popolo ebraico e anche un preannuncio dell'esito della missione di Gesù. In passato Dio più volte aveva inviato i suoi profeti per denunciare l'infedeltà di Israele, per denunciare le malefatte dei capi del popolo, ma quasi tutti i profeti incontrarono l'opposizione proprio dei capi e dei sacerdoti e delle elite religiose, e questi profeti pagarono con la sofferenza e con la morte. Addirittura i verbi che indicano ciò che era stato fatto agli emissari del padrone richiamano la sorte dei profeti. Infatti il profeta Amos fu ucciso a colpi di bastone, il profeta Michea fu gettato in un precipizio, il profeta Geremia fu messo in ceppi, Zaccaria fu lapidato, proprio come fanno questi contadini ai servi del padrone. E da ultimo, nonostante tutto, Dio mandò suo figlio, il padrone della vigna, figura del padre, manda il figlio, ma nemmeno a lui danno ascolto. Anzi, dice la parabola, lo cacciarono fuori della vigna e l'uccisero. Ecco, questo particolare dell'essere cacciato fuori dalla vigna sicuramente è un elemento sottolineato dall'Evangelista per rimarcare, no, l'uccisione di Gesù fuori dalle porte di Gerusalemme, fuori dalle porte della città. Quindi l'allusione alla sorte di Gesù è trasparente. Ma Gesù richiama anche il Salmo 117, dove si dice che la pietra che i costruttori hanno scartata è diventata testata d'angolo, cioè quel figlio che loro hanno voluto eliminare sarebbe stata la base, il fondamento di un'altra costruzione, di un altro popolo, la Chiesa appunto costituita da tutti coloro che avrebbero raccolto l'eredità della vigna, il nuovo popolo a cui Dio affidava la sua vigna, il suo regno. Ecco, al tempo in cui Matteo scriveva questo testo per la sua comunità, sappiamo, è già stato detto, era già avvenuta la distruzione di Gerusalemme da parte dei Romani. Forse in questa distruzione i cristiani vedevano l'avverarsi di quelle parole, no? Cosa farà con quei contadini? Quei malvagi li farà morire miseramente, darà in affitto la vigna ad altri. Ecco, allora il dono del regno era passato ad un altro popolo, dall'antico Israele al nuovo Israele, alla Chiesa. Ma l'Evangelista vuole anche dare un altro avvertimento, proprio alla sua comunità, proprio alla Chiesa di allora e di oggi, perché anche il nuovo popolo non deve commettere lo stesso errore dei sommi sacerdoti e dei farisei, quello di considerare un privilegio la scelta di Dio, perché sempre occorre impegnarsi per produrre quei frutti che il Signore della vigna si attende da essa. Questo è un messaggio che deve anche suonare particolarmente prezioso, impellente ai popoli come l'Europa di antica evangelizzazione. Forse noi crediamo che di essere depositari, no, della tradizione autentica della fede. Ecco, attenzione a non incorrere anche noi in questo, no? Darò in affitto la vigna ad altri contadini e gliela concederanno i frutti a suo tempo, e vi sarà tolto questo il regno e sarà dato ad altri. Ecco allora che ci fa meditare questa parabola, perché sempre bisogna essere attenti al campo di Dio che è affidato, al campo di Dio che siamo noi.
È vero, questa parola del Vangelo di Matteo la possiamo leggere in due modi. Uno appunto che si riferisce al tempo passato, ai profeti, quello che prima appunto spiegava Marco, e l'altro, come anche diceva, la possiamo leggere per noi oggi, proprio per non cadere nell'errore di non ascoltare la parola del Signore, di non ascoltare il Signore, di non accorgerci di tutto quello che il Signore Gesù fa per noi. Un uomo possedeva un terreno, vi piantò una vigna, la circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio, costruì una torre. Cioè, ci mette tutto l'impegno, no? Perché questa vigna appunto possa fruttificare, possa dare frutto. È solo che poi di questa vigna si impossessano altri contadini che non riconoscono l'opera dell'uomo che possedeva il terreno, cioè non riconoscono che la vigna non è loro, ma è dell'uomo che appunto l'ha piantata, che l'ha circondata, che ne ha avuto tanta cura, che l'ha piantata con tanta cura, con tanta attenzione. E questa cosa può appunto, come dicevo, succedere anche a noi, no? Che ci dimentichiamo che è il Signore che fa, è il Signore che opera, è il Signore che ci dà l'input per credere, per sperare, per amare. Quindi noi dobbiamo continuamente essere dei buoni amministratori, dei buoni coltivatori, ma sapendo che la vigna è sua, che l'opera è sua, e quindi dobbiamo sempre, continuamente fare riferimento a Lui. Sì, è vero, c'è anche il riferimento al figlio, cioè a Gesù che è stato ucciso, che ha dato la sua vita, ma quante volte anche noi ripetiamo questo gesto quando ci appropriamo delle cose che sono di Dio e le usiamo, non solo le usiamo, ma anche le traffichiamo in un modo che è solo nostro, che non appartiene al Signore, e quindi un modo lontano da Lui, lontano dalla fede in Lui. Ecco che allora, leggendo questo Vangelo, davvero possiamo pensare alla nostra vita e a quanto sappiamo consegnarla al Signore Gesù perché faccia un frutto duraturo, un frutto buono, un frutto vero. E quindi dobbiamo chiedere al Signore che ogni giorno ci aiuti a convertirci a Lui, ogni giorno non ci faccia dimenticare il bene che Lui ha avuto per noi. Nel Salmo all'inizio abbiamo letto: il mio Signore sei tu, solo in te è il mio bene. E ancora alla fine del Salmo abbiamo letto: mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Proprio a significare che questo stare con il Signore, questo considerarlo il bene della nostra vita, può darci gioia, una gioia piena e una dolcezza senza fine. Ecco, questo ce lo dobbiamo ricordare. La gioia piena viene dal tenere presente il Signore nella nostra vita, dal tenere conto di quello che Lui vuole per noi e per i nostri fratelli nella vita. Quello che ci fa ricordare, appunto, come ho detto all'inizio, questo brano di Vangelo.
Il Signore ha messo un seme nella terra del mio giardino. Il Signore ha messo un seme all'inizio del mio cammino. Io appena me ne sono accorto, sono sceso dal mio balcone e volevo guardarci dentro e volevo vedere insieme. Io appena me ne sono accorto, sono sceso dal mio balcone e volevo guardarci dentro e volevo vedere insieme. Ma il Signore ha messo un seme nella terra del mio giardino, il Signore ha messo un seme nel profondo del mio mattino. Io vorrei che fiorisse il seme, io vorrei che nascesse il fiore, ma il tempo del germoglio lo conosce il mio Signore. Io vorrei che fiorisse il seme, io vorrei che nascesse il fiore, ma il tempo del germoglio lo conosce il mio Signore. Il Signore ha messo un seme nella terra del mio giardino, il Signore ha messo un seme all'inizio del mio cammino.
Riprendiamo questo nostro commento alla liturgia della undicesima domenica dopo Pentecoste. Abbiamo detto tante cose, possiamo riprenderle riassumendo. Sono diversi i servi ad essere mandati e Gesù appartiene a questa lunga serie, a questa lunga storia di infedeltà da parte del popolo ebraico. Ma non è uno dei profeti, è il figlio di Dio, quindi rappresenta il gesto salvifico estremo dell'amore del Padre. E l'averlo respinto comporta per il popolo non essere più popolo di Dio. E al suo posto, infatti, subentrerà la Chiesa, la nuova comunità, la comunità cristiana. Dobbiamo tenere presente la situazione in cui si ritrova l'Evangelista Matteo a stilare il suo brano, il suo Vangelo. Si trova di fronte ad un duro scontro con il giudaismo e quindi la parabola assume un tono di violenta polemica. Ma non è solo questo l'intento dell'Evangelista Matteo, perché vuole soprattutto creare una autentica coscienza ecclesiale nei cristiani della sua comunità. Un altro particolare interessante, che è già stato accennato da Marco, ma che è bene riprendere, ritorna il tema, ripetutamente ritorna questo tema, il tema dei frutti. Lo troviamo al versetto 34, dove si legge: quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. E poi al versetto 41 si dice: gli risposero, quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri credenti che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E ancora subito dopo, nel versetto 43, perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Il tema dei frutti è molto importante per l'Evangelista Matteo. La comunità cristiana trova la sua caratteristica essenziale nel fare. Il regno si rende presente nel fare. La fede non può essere separata da una verifica operativa. Non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. E lo si ritrova questo versetto sempre dell'Evangelista Matteo. Poi Matteo raccoglie le osservazioni, le rivendicazioni dei suoi ascoltatori. Quando si sarà davanti al Signore che giudicherà, alcuni diranno: ma noi abbiamo profittato nel tuo nome, noi abbiamo cacciato i demoni, noi abbiamo operato miracoli. No, 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 non avete fatto la volontà. Entreranno a giugno nella vita eterna coloro che hanno fatto fruttificare la parola e altri nella dannazione eterna. Il richiamo quindi da parte dell'Evangelista Matteo è quello di abbandonare degli atteggiamenti, come diceva Marco prima, di autocompiacenza, nel dire noi siamo sicuri di entrare nel regno, siamo battezzati, è un po' il ragionamento che scattava anche nei farisei, nei dottori della legge. Essere il nuovo popolo di Dio comporta un impegno a una nuova vita segnata da frutti di fedeltà.
Di questo Vangelo c'è un altro versetto che mi ha colpito e su cui mi sono particolarmente soffermata, che mi ha detto qualcosa, che ha detto qualcosa in più alla mia vita. Ed è appunto uno dei versetti centrali. È quando Gesù dice: non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Spesso negli anni mi sono soffermata a meditare su questo versetto. Penso che ciascuno di noi è chiamato a compiere il cammino che ha compiuto Gesù. Non è chiesto a noi quello che è stato chiesto Gesù, però nella nostra piccola e umile vita c'è un percorso che è in salita. E tutti noi ci siamo sentiti qualche volta pietre scartate. E nel nostro cuore speriamo che la nostra vita o parti della nostra vita diventino appunto queste pietre d'angolo, cioè che la nostra vita risorga dalle macerie, i nostri fallimenti, le nostre debolezze. E penso che un giorno in Dio vedremo proprio questo. Penso anche che dentro di noi ci sono pietre scartate, parti di noi che scartiamo, che non ci piacciono, che nascondiamo a noi stessi e agli altri. Sono esperienze, esperienze negative, cose che abbiamo fatto, di cui ci pentiamo, debolezze, parti di noi di cui ci vergogniamo. Ecco, tutte queste pensavo che fossero proprio, che siano proprio pietre scartate, no? Parti di noi che scartiamo. Però il Signore ci dice proprio in questo Vangelo: la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Cioè quelle parti di noi e anche quelle parti della nostra vita che in qualche modo, in un certo senso, pensiamo che possano non valere nulla, che sono fallimentari, oppure qualcosa comunque di estremamente negativo, ebbene, nel mistero di Dio diventeranno appunto qualcosa di diverso, assumeranno non solo un senso, ma un ruolo importante. E qui siamo di fronte al mistero della debolezza, che è poi il mistero della morte. Ecco, nella nostra vita c'è questo mistero e anche dentro di noi c'è questo mistero, però il Vangelo ci ricorda che le pietre scartate diventano pietre d'angolo.
C'è un aspetto interessante nelle letture di questa domenica e connesso al tema, no, della transizione del regno di Dio dall'antico Israele al nuovo Israele, perché sembra quasi che Dio in un certo senso si dimentichi, no, del suo popolo e se ne scelga un altro, no? A voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato un popolo che ne produca i frutti. Ecco, noi sappiamo che San Paolo, la seconda lettura della lettera ai Romani, San Paolo sentiva questo rifiuto di Israele proprio come un peso sul cuore, no? Perché gli sembrava impossibile che questa cosa accadesse, no? Lui poi che era appunto ebreo, osservante, e infatti non per niente, io credo, viene messo, no, nel contesto delle letture di questa giornata, questo passo, e San Paolo dice: fratelli, io domando, Dio ha forse ripudiato il suo popolo? Impossibile, scrive col punto esclamativo. Anch'io infatti sono israelita della discendenza di Abramo, della tribù di Beniamino. Dio non ha ripudiato il suo popolo perché l'ha scelto fin da principio. è bella questa cosa di Paolo, che non riesce a credere, no? Che nonostante appunto l'infedeltà, nonostante questa vigna non abbia prodotto frutti, Dio non può dimenticare il suo popolo. E allora elabora questa teoria, no? Che questa lontananza di Israele, questo rifiuto di Israele, è un rifiuto momentaneo, per cui il passaggio, ecco, al nuovo popolo, alla Chiesa, serve a Dio a far ingelosire il suo vecchio popolo affinché poi possa ritornare a lui con il cuore. E infatti prosegue San Paolo: ora io dico, forse inciamparono per cadere per sempre? Certamente no, ma a causa della loro caduta la salvezza è arrivata alle genti, cioè ai pagani, per suscitare la loro gelosia. Se la loro caduta, dice di Israele, è stata ricchezza per il mondo e il loro fallimento ricchezza per le genti, quanto più sarà allora il loro ritorno? Se infatti il loro essere rifiutati è stata una riconciliazione per il mondo, che cosa sarà la loro riammissione se non una vita dai morti? Ecco, è bella questa idea, no, di San Paolo, che vede Dio che recupera tutto alla fine, no? Recupera e non dimentica le promesse che ha fatto al suo popolo. Ecco, questo vale anche per noi, no? Così, se i popoli pagani hanno approfittato del rifiuto degli ebrei per sostituirsi a loro e sono entrati nelle scelte di Dio, ecco, Dio saprà ritrovare i varchi sempre aperti. Ecco, si verificherà un avvenimento ancora più grande quando tutto il mondo, quindi tutto il mondo antico, nuovo, sarà riconciliato con il Signore, perché il Signore sa aspettare e sa riprendere, il Signore non abbandona, il Signore continua ad amare e soprattutto non si dimentica mai delle sue promesse.
Anch'io mi volevo soffermare su questo pensiero, che è già stato espresso molto bene da Angela e anche ripreso da Marco. E proprio perché non sia una ripetizione, lo dico con le parole di un commento che avevo letto, che trovo molto, molto bello. Dice così: il dramma di Paolo potremmo esprimerlo in questo modo: come mai il popolo delle promesse non è riuscito a credere che le promesse si realizzano in Cristo? Perché Israele ha negato la sua fede in Cristo? Qual è il senso storico di questa incredulità, di questa resistenza? Può essere integrato questo rifiuto nella storia della salvezza? Quello che finora si è detto, si è commentato, no? E quello anche che ci tocca da vicino, perché anche noi possiamo sentirci un po' così. Quante volte non riusciamo a credere alle promesse che si realizzano in Cristo? Quante volte rinneghiamo la nostra fede? Quante volte siamo increduli? Possiamo proprio farcele come domande, le domande che diventano personali. E poi prosegue: può il progetto salvifico di Dio trarre vantaggio da una simile situazione di infedeltà per giungere alla sua pienezza? Paolo vede nel rifiuto contemporaneo anche una provvidenza. Tutto può diventare grazia. Dio si avvale della disobbedienza dei giudei per l'ingresso dei pagani nella Chiesa. Egli è capace di scrivere diritto sulle righe storte della storia umana. Dio sa trarre il bene dal male. Tutto, non solo il bene, ma anche il male, contribuisce a far sì che egli sia di fatto il Dio misericordioso, il Dio di amore. Infatti Paolo crede fermamente che alla seconda venuta del Signore il suo popolo ritornerà a lui. È bello questo commento, perché fa proprio capire che tutto è grazia, tutto può diventare grazia. Come diceva Angela, come ha ripreso anche Marco, anche le cose storte, anche le pietre che vorremmo scartare, che vorremmo togliere dal nostro cuore, dalla nostra vita, le dobbiamo lasciare al Signore Gesù, e Lui sa trasformare le righe storte in righe diritte, e sa trarre anche da pietre che sono scarti per noi, sa trarre delle cose meravigliose, sa trarre dei semi che sono semi di salvezza. Ecco, allora ognuno di noi ha questa grossa responsabilità di ravvivare la fedeltà nel Signore, per essere segno di questa fedeltà del Signore nella vita nostra e nella vita dei nostri fratelli. E quindi dobbiamo, come discepoli di Gesù, avere un atteggiamento di accoglienza verso ogni persona ed avere un atteggiamento di accoglienza verso tutto e verso tutti, perché tutto e tutti si compiranno definitivamente in una storia che è storia di salvezza, che è storia di amore, che è storia di misericordia. E proprio questa storia che è salvezza, amore e misericordia può rinnovare la nostra vita giorno per giorno. Quotidianamente la nostra vita può ripartire rinnovata. E a nostra volta noi possiamo essere evangelizzatori per gli altri, evangelizzatori in un mondo che magari in questo momento è particolarmente difficile, è particolarmente restio ad essere evangelizzato. Però diventiamo evangelizzatori veri, fecondi, nella misura in cui lasciamo che sia il Signore a trasparire dalle nostre azioni, dalla nostra vita, e che sia l'amore, che sia la misericordia ad avere la meglio per la nostra vita e per la vita di tutti i nostri fratelli nel Signore Gesù, che è amore e che è misericordia. Con queste riflessioni, con questi pensieri che ci danno coraggio, vi salutiamo, vi auguriamo una buona domenica nel Signore. Ciao da Irene.
Ciao da Marco.
Angela.
E padre Gianni.